Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le meditazioni che ascolteremo nelle prossime settimane sono il frutto di un incontro casuale di Harry Nowen con una riproduzione del dipinto di Rembrandt, Il ritorno del figlio prodigo. Un incontro che ha messo in moto nell'autore una lunga avventura spirituale che lo ha portato ad una nuova comprensione della sua vocazione e gli ha offerto una nuova forza per viverla. Un viaggio spirituale attraverso il quale l'autore affronta i temi del ritorno a casa, della riconciliazione e dell'abbraccio benedicente del padre, riconoscendosi prima nel figlio minore, poi nel figlio maggiore e solo alla fine nel padre. E l'augurio che Nowen rivolge ai lettori del suo libro e noi estendiamo a quanti ascolteranno queste meditazioni è che possiate scoprire dentro voi stessi non solo il figlio perduto, ma anche il padre e la madre compassionevoli, quale Dio.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Harry Nowen sul ritorno del figlio prodigo.
Il titolo completo del dipinto di Rembrandt è Il ritorno del figlio prodigo. Nel ritorno è implicita una partenza. Ritornare è tornare a casa dopo aver lasciato casa. Il padre che accoglie il figlio a casa è felice perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. La gioia immensa nel dare il benvenuto al figlio perduto nasconde il dolore immenso sofferto prima. Il ritrovamento presuppone la perdita. Prima del ritorno c'è la partenza. Osservando il tenero e gioioso ritorno, devo avere il coraggio di approfondire gli eventi dolorosi che lo hanno preceduto. Solamente quando si ha l'ardire di esplorare in profondità ciò che significa andarsene da casa, si può pervenire a una vera comprensione del ritorno. Il colore delicato tra il giallo e il marrone della tunica del figlio appare bello se è visto nella sontuosa armonia con il rosso del mantello del padre. La verità è che il figlio è vestito di stracci, i quali tradiscono la grande miseria che è dentro di lui. Nel contesto di un abbraccio compassionevole, il fallimento dell'uomo può apparire bello, ma non ha altra bellezza se non quella che viene dalla misericordia che lo circonda. Per capire a fondo il mistero della compassione, devo guardare onestamente la realtà che la evoca. Il fatto è che, assai prima di rientrare in se stesso e tornare a casa, il figlio è partito. Ha detto al padre: «Dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Poi ha messo insieme tutto ciò che ha ricevuto ed è partito. L'Evangelista Luca racconta tutto con tanta semplicità e in modo così concreto che è difficile rendersi pienamente conto che ciò che qui sta avvenendo è un evento inaudito, ingiurioso, offensivo e in netta contraddizione con la tradizione più onorata del tempo. Il figlio, in realtà, chiede non solo la divisione dell'eredità, ma anche il diritto di disporre della propria parte. Dopo aver alienato i suoi beni al figlio, il padre ha ancora il diritto di vivere dei proventi, finché è in vita. Qui il figlio minore ottiene, e si presume che così abbia richiesto, la cessione a cui chiaramente non ha diritto fino alla morte del padre. Sotto entrambe le richieste c'è la seguente implicazione: «Padre, non posso aspettare che tu muoia». La partenza del figlio è dunque un atto molto più offensivo di quanto sembra ad una prima lettura. È un rifiuto crudele della casa in cui il figlio è nato e cresciuto e una rottura con la più preziosa tradizione attentamente mantenuta dalla comunità più ampia di cui fa parte. Quando Luca scrive «e partì per un paese lontano», vuol dire assai più del desiderio di un giovane di conoscere meglio il mondo. Parla di un drastico taglio rispetto al modo di vivere, pensare e agire che gli è stato trasmesso di generazione in generazione come un sacro retaggio. Più che di mancanza di rispetto, si tratta di un tradimento dei valori gelosamente custoditi della famiglia e della comunità. Il paese lontano è il mondo in cui non viene tenuto in nessun conto tutto quello che a casa è considerato sacro. Questa spiegazione è significativa per me, non solo perché mi fornisce una comprensione accurata della parabola nel suo contesto storico, ma anche e soprattutto perché mi invita a riconoscermi nel figlio minore. All'inizio sembrava difficile scoprire nel viaggio della mia vita una ribellione così provocatoria. Rifiutare i valori del mio retaggio non fa parte del mio modo di pensare. Ma se guardo attentamente ai tanti modi più o meno sottili con cui ho preferito il paese lontano allo starmene a casa, ben presto vedo emergere in me il figlio più giovane. Qui sto parlando di un andare via di casa spirituale. Andarsene da casa è molto più di un evento storico legato al tempo e al luogo. È la negazione della realtà spirituale che appartengo a Dio in ogni parte del mio essere, che Dio mi tiene al sicuro, in un abbraccio eterno, che sono veramente scolpito sul palmo delle mani di Dio e nascosto alla loro ombra. Andarsene da casa significa ignorare la verità che Dio mi ha formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra e tessuto nel seno di mia madre. Andarsene da casa è partire come se ancora non avessi una casa e dovessi cercare in lungo e in largo per trovarne una. La casa è il centro del mio essere, dove posso udire la voce che dice «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». La stessa voce che ha dato vita al primo Adamo e ha parlato a Gesù, il secondo Adamo. La stessa voce che parla a tutti i figli di Dio e li rende liberi di vivere in un mondo tenebroso, rimanendo nella luce. Io ho udito quella voce. Mi ha parlato in passato e continua a parlarmi ora. È la voce mai interrotta dell'amore che parla dall'eternità e dà vita e amore ogni qualvolta viene udita. Quando sento quella voce, so di essere a casa con Dio e non ho niente da temere. Come il figlio prediletto del mio Padre Celeste, se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Come il figlio prediletto, posso guarire gli infermi, risuscitare i morti, sanare i lebbrosi, cacciare i demoni. Avendo ricevuto gratuitamente, posso dare gratuitamente. Come il figlio prediletto, posso affrontare le difficoltà, consolare, ammonire e incoraggiare, senza tema di rifiuto o bisogno di affermazione. Come il figlio prediletto, posso sopportare la persecuzione senza desiderio di vendetta e ricevere elogi senza usarli come prova della mia bontà. Come il figlio prediletto, posso essere torturato e ucciso, senza dover mai dubitare che l'amore che mi ha dato è più forte della morte. Come il figlio prediletto, sono libero di vivere e di dare la vita, libero anche di morire mentre do la vita. Gesù mi ha fatto capire chiaramente che la stessa voce che lui ha udito sulla riva del Giordano e sul monte Tabor può essere udita anche da me. Mi ha fatto capire chiaramente che proprio come lui ha la sua casa con il Padre, così posso averla anch'io. Pregando il Padre per i suoi discepoli, egli dice: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Queste parole rivelano il mio vero domicilio, la mia vera dimora, la mia vera casa. Fede è la fiducia radicale che la casa è stata sempre lì e sempre sarà lì. Le mani in qualche modo austere del padre si posano sulle spalle del figlio prodigo con l'eterna benedizione divina. Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Più e più volte, tuttavia, me ne sono andato da casa. Mi sono sottratto alle mani della benedizione e sono fuggito verso paesi lontani in cerca di amore. Questa è la grande tragedia della mia vita e della vita di tantissime persone che incontro nel mio viaggio. In qualche modo siamo diventati sordi alla voce che chiama ciascuno di noi figlio prediletto. Abbiamo lasciato l'unico posto dove possiamo udire quella voce e ce ne siamo andati, sperando disperatamente di trovare da qualche altra parte ciò che non possiamo più trovare a casa. All'inizio tutto questo sembra semplicemente incredibile. Perché dovrei lasciare il luogo in cui si può udire tutto ciò che ho bisogno di udire? Più ci penso e più mi rendo conto che la vera voce dell'amore è una voce molto tenue e gentile che parla nei recessi più nascosti del mio essere. Non è una voce assordante che mi soggioga ed esige attenzione. È la voce di un padre quasi cieco che molto ha pianto e molte morti ha sofferto. È una voce che può essere udita solo da coloro che si lasciano toccare.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente.